redigio.it e la storia continua. Cambia la stagione e il medico vi dà le cure ricostituenti. Le cure ricostituenti devono farsi per necessità e non per consuetudine o per capriccio. Una cura, se appropriata, può rendere grandi benefici alla salute, ma è sempre inutile e dannosa se è fatta senza una precisa ragione. Beh, ricordo di una fanciulla pallidissima, ritenendosi anemica, e fece per lunghi mesi una cura intensiva di arsenico e di ferro. Ma la malattia peggiorò al punto che un giorno, in grave stato, si rivolse a me, al medico, per essere visitata e curata. L'esame della malata e dell'urina rilevò che la fanciulla era nefritica. Il pallore e il deperimento erano dovuti alla nefrite e alla cura ricostituente aveva aggravato la malattia. Così molte volte la debolezza e il deperimento sono la conseguenza di un'alterata funzione gastrica e intestinale, e le cure ricostituenti possono aumentare l'insufficienza digestiva e lo stato tossico generale. Talvolta il deperimento è il primo segno evidente di una tubercolosi iniziale. Limitandosi in questi casi a una semplice cura ricostituente, si perde il tempo più prezioso nella lotta contro questa insidiosa malattia. Perciò ogni cura deve essere scelta caso per caso e a secondo le diverse necessità individuali. Quasi tutte le innumerevoli e variopinte specialità ricostituenti sono a base di ferro, arsenico, fosforo, calcio, iodio, eccetera. Il ferro ha la proprietà di stimolare la produzione dell'emoglobina. L'arsenico favorisce la rigenerazione dei globuli rossi. È inoltre un medicamento trofico, favorisce cioè l'accumulo di grasso nell'organismo. Il fosforo è stimolante e rigeneratore del tessuto nervoso e del tessuto osseo. Il calcio è un rimedio rimineralizzante ed è specialmente indicato negli stati di deperimento pretubercolare o nella tubercolosi. Lo iodio giova contro il linfatismo, la scrofolosi e in genere contro tutti gli ingrossamenti glandolari. È inoltre un ottimo attivante del ricambio e perciò utile contro l'artritismo e l'obesità. Le vitamine sono sostanze organiche di natura non ancora ben definita, e qui siamo nel 1850, e contenute in quasi tutti gli alimenti. Si trovano specialmente nella pellicola che avvolge i semi dei cereali, nella frutta, specie nelle bucce, nelle verdure e nei legumi freschi, soprattutto nel pomodoro e negli spinaci, nel latte crudo, nel burro, nelle uova, negli oli, nelle carni fresche. Sono poco resistenti al calore e all'essiccamento e hanno una vitale importanza per la nutrizione e per lo sviluppo. La formazione delle ossa nel bambino è sotto l'influenza della vitamina D, detta anche vitamina antirachitica o calcio fissatrice, perché presiede alla fissazione del calcio e del fosforo nelle cellule ossee. Non basta dare i soliti ricostituenti a base di calcio. Se mancano le vitamine, questi non vengono utilizzati e le ossa si ammoliscono e si deformano. Molte alterazioni e ritardi dello sviluppo, molte malattie della nutrizione, specialmente il rachitismo, dipendono dalla scarsezza o dalla mancanza di vitamine nell'alimentazione, per uso di latte, bollito, di frutta e di verdura cotta, di cereali decorticati, di cibi cotti, conservati e sterilizzati. È necessario perciò nell'alimentazione umana di dare un largo posto ai cibi crudi e freschi per evitare che la cottura e con l'essiccamento la distruzione delle vitamine. Nell'alimentazione ai bambini, i lattanti, specialmente di quelli nutriti con latte di mucca bollito, è necessario reintegrare le vitamine distrutte dalla bollitura con succo di arancio, di uva o di pomodoro crudo. E l'olio di merluzzo. La recente scoperta delle vitamine ci ha svelato il segreto delle virtù misteriose dell'olio di fegato di merluzzo. Si è creduto in passato che l'olio di merluzzo giovasse per il iodio che contiene o per la qualità di grasso alimentare, ma in realtà è un ricostituente prezioso perché è ricchissimo di una speciale vitamina, la vitamina D, o vitamina antirachitica o calcio fissatrice. Favorisce quindi la utilizzazione e la fissazione del calcio e del fosforo alimentare, facilita lo sviluppo e il consolidamento delle ossa, attiva il ricambio organico, migliora la nutrizione generale e, in altri termini, è un ricostituente indiretto. Agisce cioè per le sue qualità stimolatrici e regolatrici della nutrizione e dello sviluppo. Perciò giova anche che a dosi piccolissime in molte cliniche pediatriche poi l'olio di merluzzo è dato sistematicamente a tutti i bambini lattanti alla dose di un cucchiaio al giorno. Dovrebbe essere somministrato senza esagerazioni, ma lungamente e a tutti i bambini pallidi, magri, deperiti e specialmente ai rachitici. www.redigio.it e la storia continua.